Krishna Prema Show.
Bolo, bolo, bolo. Hare Krishna a tutti, Hare Krishna Haribol, Krishna Prema vi saluta per un altro Krishna Prema Show. Bene, cari amici, eccoci qua di nuovo con un altro programma dedicato a tutti voi. Tutti voi che ascoltate la radio, che siete sempre degli ascoltatori assidui, che state gustando questo ascolto trascendentale che vi porta a capire meglio quello che è il significato della coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna, la coscienza di Dio, Krishna è Dio, la persona suprema, il supremo controllore, Param Purusha, Param Brahma, che vive nel regno supremo, Param Dhamma. Allora, andiamo bene, andiamo tutti bene, spero proprio di sì, perché in effetti questa vita senza la coscienza di Krishna altrimenti diventa veramente monotona. Io so che invece voi ascoltate sempre la radio, quindi sono convinto che starete molto bene, che siete in buona salute. Adesso magari alcuni di voi si sono spostati così fuori dalla solita sfera, dal solito cerchio di amicizie, proprio perché è un momento particolare, si vuole stare un po' più in pace, si è lavorato per tutto l'anno, vogliamo stare un po' tranquilli e andare in vacanza. Quindi mi auguro che tutti voi adesso che siete in vacanza siate bene, veramente possiate gustarvi questo riposo per poi ricaricare la batteria e ripresentarvi sulla scena quando arriverà il momento e riprendere il tran tran di tutti i giorni, eh? Il famoso tran tran. La vita continua, la vita va avanti nonostante che ci sono increduli che pensano che la vita finisca, invece la vita continua. Il proverbio che dice si vive una volta sola, quindi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo in questa vita, è un proverbio comune abbastanza nella realtà popolare. Ma purtroppo devo smentire questa veridicità che scaturisce da questo detto popolare, proprio perché in realtà invece la vita non è monotona e non è limitata al tempo che viviamo con questa forma umana. La vita continua sempre, la vita è eterna. Per tutti voi che non credete nell'eternità della vita, posso leggervi un verso della Bhagavad Gita, che è il libro più importante, meraviglioso, che ci può insegnare molte cose, al di là di quelle che noi pensiamo di sapere. Un libro che, come abbiamo spiegato altre volte, è proprio la cronaca di una conversazione avvenuta 5.000 anni fa tra Krishna, Dio, la persona suprema, e Arjuna, il suo puro devoto. E nell'enunciare, spiegare ad Arjuna la realtà dell'eternità della vita, Krishna spiega ad Arjuna appunto questo verso, che è un verso molto importante, un verso che ci fa pensare, dovrebbe farci pensare almeno. È un verso che si trova nel capitolo 2 ed è il verso 16. E Krishna dice: Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sattaha, ubhayo api dristo ntas, tu anasto tattva darshibhi. La traduzione di questo meraviglioso verso in sanscrito è questa: coloro che vedono la verità hanno dedotto l'eternità del reale, l'anima, e la temporaneità dell'illusorio, il corpo materiale, dallo studio delle loro rispettive nature. Che significa questo? Significa che quando uno comprende, facendo un'analisi più approfondita, le caratteristiche del corpo e quindi le caratteristiche dell'anima, dell'aspetto spirituale, capisce che esiste un problema nella permanenza, la capacità di permanere oltre un certo limite di tempo nel corpo, mentre invece capisce che non esiste nessun tipo di problema nella eternità dell'anima. Ovviamente per fare questa analisi bisogna avere già un'idea di quella che è l'anima e di quello che è il corpo, perché non si può certo improvvisare così. Ovviamente l'anima, è già stato spiegato molte altre volte, è colui che è realmente il vero sé, cioè il guidatore della macchina. Il corpo è ovviamente la macchina. Quindi, come succede anche nella realtà di tutti i giorni, le persone passano attraverso esperienze diverse con veicoli diversi, in accordo anche alla possibilità finanziaria che hanno, e quindi possono magari iniziare la loro avventura motoristica con un motoscooter, poi possono comprarsi una macchinetta utilitaria, se gli affari vanno bene, poi possono sviluppare l'idea di comprarsi una macchina un po' più sofisticata, un po' più comoda, un po' più veloce, e così via, e così via, e così via, fino a che non si può addirittura arrivare, quando siamo a livello di grandi uomini d'affari, grandi dirigenti politici, grandi persone importanti, membri del governo, eccetera, addirittura di avere o possedere degli aerei personali che servono appunto per viaggiare più rapidamente, più comodamente possibile. Quindi nell'analisi che noi facciamo, nella comparazione fra questi due esempi, possiamo dire che per quanto riguarda l'acquisizione del corpo, è la stessa da parte dell'anima, cioè da parte del vero sé, da parte della jiva, è la stessa cosa. Il denaro, la possibilità di comprare che l'uomo che abbiamo descritto prima ha, può essere paragonato allo stato di coscienza. Quando uno ha una coscienza, comincia ad avere un certo tipo di coscienza, allora ecco che il corpo che gli si presenta davanti, quindi che può in qualche modo, che merita, perché proprio in accordo a quanto può spendere a livello di coscienza, sarà un corpo che comincerà a potergli dare delle possibilità di avvicinarsi verso la realtà suprema, verso la conoscenza suprema. Poi man mano che uno utilizza questo aspetto di questo, così, questo accessorio in maniera cosciente, più che lo utilizza e più che è come lui aumentasse la sua fortuna, perché attraverso la pratica della vita spirituale uno acquisisce conoscenza e quindi la coscienza diventa più grande. Uno comincia ad avere a disposizione la possibilità di utilizzare altri corpi che hanno ancora delle possibilità in più rispetto ai corpi precedenti per poter entrare più in profondità nel dettaglio nella conoscenza spirituale. E poi il momento fondamentale di questa ricerca, di questa vita, di questo passaggio, è proprio come quando noi a un certo punto troviamo finalmente il luogo, dopo tante ricerche, dove fermarci, dove stabilire la nostra dimora, dove ci sentiamo più a nostro agio, dove viviamo una realtà a contatto con la natura in una maniera positiva, perché ci piacciono i contorni, ci piace la struttura dell'esterno, ci piace la casa, ci piace tutto quello che, insomma, cioè, siamo circondati da elementi che riescono a darci conforto, a farci sentire sereni, felici. Ecco, in questo caso ovviamente si tratta comunque di una felicità temporanea, perché si tratta sempre di una felicità che scaturisce da elementi duali, quindi temporanei. Allora anche la felicità sarà temporanea. Però, continuando avanti nell'esempio, quando noi avremo trovato questo posto, avremo continuato a utilizzare questi corpi in maniera trascendentale a servizio, cioè, di Krishna, troveremo finalmente anche noi questo posto, però che ha delle caratteristiche permanenti, di eterna durata, perché saremo tornati nel mondo spirituale, nella nostra dimora originale. Quindi pensate a quella sensazione che si sente quando siamo felici, sereni, tranquilli, ci sentiamo a nostro agio, ci piace tutto ciò che ci circonda. Pensate, quella sensazione praticamente non è paragonabile alla sensazione che sentiremo quando torneremo veramente a casa nel mondo spirituale insieme a Dio, a Krishna, la persona suprema. Leggiamo un attimo la spiegazione di questo verso che abbiamo annunciato prima, il verso 16 della Bhagavad Gita, il capitolo 2, la spiegazione di Srila Prabhupada, che dice: il corpo materiale è soggetto a continui cambiamenti e temporaneo. La medicina moderna ammette che le cellule del corpo cambiano ad ogni istante, provocando la crescita e l'invecchiamento. Ma l'anima continua a esistere e rimane sempre la stessa, nonostante le trasformazioni del corpo e della mente. Ecco la grande differenza tra l'energia materiale e quella spirituale. Il corpo cambia continuamente, mentre l'anima è eterna. A questa conclusione sono giunti coloro che vedono la verità, sia impersonalisti sia personalisti. Il Vishnu Purana afferma che Vishnu e i suoi pianeti hanno un'esistenza spirituale e godono di luce propria. Tutti definiscono l'anima spirituale e il corpo materiale come l'una reale e l'altro illusorio. Questa è la versione di coloro che vedono la verità. Continuiamo ancora. Questo è l'inizio dell'insegnamento del Signore agli esseri sviati dall'ignoranza. Appena l'ignoranza si dissipa e si ristabilisce la relazione eterna tra l'essere e Dio, che è l'oggetto della sua adorazione, allora si capirà in un attimo ciò che distingue gli esseri viventi da Dio, la persona suprema, di cui essi sono particelle infinitesimali. Si può comprendere la natura dell'essere supremo studiando minuziosamente la nostra natura e sapendo che siamo distinti da Lui come la parte del tutto. I Vedanta Sutra e lo Srimad Bhagavatam riconoscono nell'essere supremo l'origine di tutte le energie, inferiori e superiori. Come rivelerà il 7° capitolo di quest'opera, cioè la Bhagavad Gita, gli esseri viventi appartengono all'energia superiore. Sebbene non ci sia differenze tra l'energia e la sua sorgente, si dice che la sorgente è suprema e l'energia o natura gli è subordinata. Gli esseri viventi sono dunque sempre subordinati al Signore Supremo, come servitori al padrone o gli allievi all'insegnante. Ma è impossibile comprendere queste verità così chiare finché si vive nell'ignoranza. Il Signore enunciò la Bhagavad Gita per liberare tutti gli esseri da questa ignoranza e far loro gustare eternamente l'illuminazione spirituale. Direi senza indugio di far ascoltare un po' di musica di quella vera, un po' di musica trascendentale, una canzone Vaishnava che si chiama Shri Nama Kirtana, e poi continuiamo nella nostra simpatica discussione sull'anima e il corpo. Bene, 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 eccoci qua, una buonissima e bellissima canzone Vaishnava intitolata Sri Nam Kirtana, per voi che siete degli appassionati, di quelli che gustano veramente le vibrazioni sonore di un certo livello. Ma stavamo spiegando, così, per introdurre questo argomento, è un argomento che è interessante perché in qualche modo ci interessa tutti da vicino, visto che noi tutti siamo anime spirituali e tutte abbiamo un corpo materiale. E dobbiamo fare in qualche modo, fare qualcosa per riuscire a capire bene questa realtà che viviamo, perché altrimenti rischiamo di vivere in un modo che non è propriamente corretto e proprio dalla incapacità di vivere la nostra realtà, di essere e di capire chi siamo, nasce l'infelicità, nasce l'ansietà, nascono tutti quegli aspetti negativi che sono propri della realtà materiale che vivono tutti praticamente in questa realtà di oggi. C'è un bellissimo piccolo libro che è stato pubblicato da tempo dalle edizioni Bhaktivedanta che parla proprio della reincarnazione. Ci spiega questo mistero, ci dà delle indicazioni precise sulla realtà della trasmigrazione dell'anima tra un corpo e l'altro. E io vorrei così passare attraverso questo piccolo libro insieme a voi in modo che possa chiarire in qualche modo questa realtà. È ovviamente un argomento che è stato già dibattuto, che è stato già presentato, ma penso che non è mai male continuare a presentare questi tipi di argomenti, proprio perché sono argomenti che sono anch'essi eterni, sono gli argomenti di base nella realtà umana, perché ovviamente se uno capisce la realtà della reincarnazione, capisce lo scopo della vita, capisce la differenza tra l'anima e il corpo, ovviamente la sua vita cambia, diventa diversa e si aggancerà a una realtà costruttiva che potrà veramente portarlo a vivere in una dimensione di grande tranquillità, di grande pienezza, di grande soddisfazione, sia spirituale che materiale. Finché invece pensiamo di essere distaccati, pensiamo di essere in qualche modo incapaci di capire la realtà oggettiva che viene dalle scritture sacre, ma vogliamo in qualche modo costruirci noi la nostra verità, la nostra realtà, rischiamo veramente di vivere una vita piuttosto meschina, piuttosto misera e piuttosto povera dal punto di vista anche della conoscenza, perché in fondo la nostra capacità di capire la realtà che è più grande di noi è veramente molto limitata, i nostri sensi sono limitati. I nostri limiti vengono ancora più limitati dall'ego, dalla nostra consapevole voglia di essere gli unici artefici della nostra disgrazia, perché poi in fondo le persone vivono una realtà che è dura, che è difficile, e che presenta ogni giorno delle esperienze veramente di grande sofferenza, di grande ansietà. Questo però non è a caso, come abbiamo spiegato molte altre volte, questo nasce proprio dalla nostra incapacità di non essere in grado di captare o di non voler captare la realtà che invece trasuda dalle pagine delle scritture sacre, come tutti i Purana, la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, tutti questi scritti che sono ormai da tempo, da centinaia di anni, migliaia di anni sul pianeta, che sono stati portati avanti da grandi studiosi, da grandi filosofi, da grandi saggi e da grandi devoti, e che hanno costantemente ripetuto il messaggio di Krishna, un messaggio chiaro, preciso, che però, ahimè, purtroppo, nell'andare del tempo, nel progredire, nel evolversi di questa età, che è l'età più brutta, Kali, l'età dell'ipocrisia, della discordia, si sono persi questi insegnamenti, si sono affievoliti, e allora è difficile ritrovarli, è difficile essere agganciati a questa corda che può tirarci via da questa acquitrinio, da queste sabbie mobili, e quindi dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo proprio cercare di non lasciarci andare, ma sforzarci a cercare, perché dovremo senza dubbio uscire da questa dimensione, altrimenti rischiamo di andare sempre più giù e affogare e dimenticarci completamente la realtà spirituale per immergersi costantemente, completamente, in una realtà che è veramente diversa da quella che noi vorremmo, una realtà che non è in grado assolutamente di dare quello che noi stiamo cercando, e quindi saremo costantemente immersi nella dualità e nell'ansietà tipica di chi vive nella realtà materiale. Amici, siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, il programma si chiama Krishna Prema Show. Vi ricordo che abbiamo iniziato questa serie di programmi con un argomento molto interessante, che era quello degli avvistamenti. Vi ricordate tutte le interviste che abbiamo passato? E io sto preparando tutto un dossier molto importante, molto complesso, che poi riprenderò fra qualche programma appena ho finito, e continueremo, perché sono sorti nel frattempo delle incredibili e meravigliose situazioni, grazie anche alle lettere che sono arrivate, e quindi ne sentirete delle belle, insomma veramente delle testimonianze molto belle, interessanti, che ci faranno ancora di più capire quanto sia importante avere una coscienza aperta, una coscienza che è predisposta a ricevere segnali che sono al di là della sfera del normale, della sfera del consueto, del quotidiano, che è la sfera in cui invece noi siamo abituati a frequentare quando viviamo una realtà abbastanza limitata nel fatto di coscienza e di conoscenza. Quindi non mancate nelle prossime puntate del Krishna Prema Show, perché avrete delle grandi sorprese che appunto ci porteranno ad riprendere il discorso degli incontri ravvicinati, degli avvistamenti, delle esperienze dirette, che saranno molto interessanti per l'ascolto, e anche per chiarire forse certe esperienze che molti di voi magari hanno fatto e che non hanno capito bene che cosa è successo. Quindi molte volte succede che quando un altro spiega qualcosa che riguarda se stesso, inevitabilmente può anche toccare un'esperienza che noi abbiamo vissuto ma che non abbiamo capito bene di cosa si trattasse, e ascoltando le proprie esperienze, magari l'esperienza di una persona che in qualche modo ha non solo ha vissuto l'esperienza ma l'ha anche voluta approfondire, cercare di capire che cosa era successo, anche da parte invece della persona che invece è rimasta un po' inerme e neutrale da questa apparizione, da questo incontro, si può veramente cominciare a chiarire, perché magari certi incontri possono essere stati anche traumatici, possono aver lasciato così un segno piuttosto profondo nella psiche e nella realtà di vita delle persone che le hanno vissute. Quindi state sempre in ascolto della radio, perché la radio ovviamente non c'è solo questo, ovviamente la radio propone tutti i giorni dei programmi veramente stupendi, meravigliosi, Ma ricordatevi che ogni mercoledì ogni sabato la mattina dalle 8.30 alle 10.30 e poi nel pomeriggio e poi la sera in accordo alla ripetizione dei programmi, in accordo a come così è manipolato il palinsesto, cioè la programmazione della radio, quindi alcuni di questi programmi potranno anche andare in onda magari durante la notte, durante il pomeriggio, non si sa. Comunque rimanete in ascolto perché durante questi programmi, cioè il Krishna Prema Show, entreremo ancora in questa atmosfera, che è un'atmosfera molto interessante e che svilupperemo meglio raccontandovi di esperienze veramente notevoli che abbiamo raccolto in questo lasso di tempo. Allora, dicevamo che volevamo entrare un po' più in profondità nella realtà della reincarnazione, quindi entriamo nel primo capitolo di questo meraviglioso libretto che io pregherei tutti di procurarsi perché è veramente interessante e chiarisce molti degli aspetti che sono stati un po' lasciati da parte della cultura e della scienza moderna, che si rifiuta di accettare l'idea di qualcosa che superi la barriera del tempo. La scienza moderna si basa solo e soltanto su elementi che scaturiscono da esperienze di vita reali, ma non accettano l'idea di qualcosa che possa essere imprendibile dal loro punto di vista, dagli strumenti che loro utilizzano e dalle loro le speculazioni mentali che loro utilizzano per formulare le ipotesi. Ci sono ovviamente dei limiti, l'uomo, anche se è uno scienziato, ha dei limiti, è descritto nel Srimad Bhagavatam. I nostri limiti sono tanti, tra cui quello di sbagliarci, proprio di sbagliarci, di dire il falso. E questi limiti ci sono presenti anche nella realtà delle persone che possano sembrare importanti, come gli scienziati, i politici, eccetera. Quindi non è possibile che queste persone non riconoscano questa fallibilità della realtà materiale e quindi della realtà dell'uomo condizionato. E facendo questo, cioè non riconoscendo questo, si pongono ad un livello di illusione veramente allucinante, creando però così delle strade parallele che portano non si sa dove, delle correnti di idee e delle tendenze che sono veramente negative e che rifiutano e che tendono ad insegnare il rifiuto totale del rispetto e dell'esistenza della realtà divina, cioè della realtà di Dio. Quindi io direi proprio di allontanarci, questo è un appello, di allontanarci il più possibile dalla realtà di questi impersonalisti, di questi ghiani, di questi filosofi empirici, di questi speculatori mentali, di questi mascalzoni, in ultima analisi, che in realtà invece di darci la possibilità di vivere una vita più sana, più felice, più tranquilla e più lunga, anche senza malattie, continuiamo a vivere ora per ora in una grande ansietà proprio perché esistono sempre di più le possibilità di catastrofi, di inquinamenti, di malattie sconosciute, di bombe, di guerre nucleari, e quindi questo lo dobbiamo solo e soltanto alla stupidità e all'egocentricità, e dal mal uso dell'intelligenza di queste persone che utilizzano l'energia di Krishna non al servizio di Krishna ma al servizio del proprio falso ego. Quindi stiamo lontano da queste idee, ideologie. Entriamo quindi nel capitolo primo di questo libretto, La reincarnazione, la scienza eterna della vita. Sono così, c'è questo verso della Bhagavad Gita che abbiamo enunciato prima, cioè per l'anima non c'è né nascita né morte. Esiste e non cessa mai di esistere. Non nasce, non muore, è eterna, originale. Non ebbe mai inizio e non avrà mai fine. Non muore quando il corpo muore. È vero che la vita comincia con la nascita e finisce con la morte? Questa è una domanda. Siamo già vissuti prima? Un'altra domanda. Generalmente tali domande sono caratteristiche delle religioni dell'Oriente, dove tutti sanno che la vita dell'uomo non dura soltanto dalla culla alla bara, ma si estende per milioni di ere, e dove l'idea di rinascere è universalmente accettata. Arthur Schopenhauer, il grande filosofo tedesco del XIX secolo, osservò una volta: «Se un asiatico mi chiedesse una definizione dell'Europa, sarei costretto a rispondergli: è quella parte del mondo infestata dall'incredibile illusione che l'uomo è stato creato dal nulla e che la sua vita attuale sia l'unica esistenza che egli abbia mai conosciuto». Esatto. Questo è quello che Schopenhauer avrebbe detto, avrebbe risposto se qualcuno gli avesse chiesto una sua opinione sulla una definizione dell'Europa. In realtà l'ideologia dominante in Occidente, cioè la scienza materiale, ha soffocato per secoli qualsiasi interesse serio o diffuso per i concetti di preesistenza e sopravvivenza della coscienza al di là del corpo attuale. Tuttavia, nella storia occidentale ci sono sempre stati pensatori che hanno capito e sostenuto l'immortalità della coscienza e la trasmigrazione dell'anima. È in un grande numero di filosofi, scrittori, artisti, scienziati e politici ha manifestato un'attenta considerazione a questa idea. Possiamo fare un salto nella Grecia antica, nella Grecia, la grande Grecia che ci ha regalato tante cose, ma tanti ruderi. Nella Grecia antica Socrate, Pitagora e Platone possono essere annoverati tra coloro che consideravano la reincarnazione parte integrante dei loro insegnamenti. Pensate, Alla fine della sua vita Socrate disse: «Credo veramente nella possibilità di rinascere e penso che dalla morte sbocci di nuovo la vita». Pitagora invece affermava di ricordare le sue vite passate e Platone lasciò descrizioni dettagliate della reincarnazione nelle sue principali opere. Egli sosteneva in breve che l'anima pura cade dal piano della realtà assoluta a causa del desiderio dei sensi e prende quindi un corpo fisico. Secondo Platone queste anime cadute nascono dapprima in forme umane e tra queste forme la più elevata è quella del filosofo che è alla ricerca di una conoscenza superiore. Questo era ovvio che lui pensasse così. Se la sua conoscenza diventa perfetta, il filosofo può tornare a un'esistenza eterna, ma se al contrario si invischia irrimediabilmente nei desideri materiali, scende tra le specie animali. Il nostro Platone aveva capito, compreso già la realtà del karma. Platone credeva che i golosi e gli alcolizzati sarebbero diventati asini nelle vite future, i violenti e gli ingiusti sarebbero rinati come lupi e avvoltoi, e coloro che seguivano ciecamente le convenzioni sociali sarebbero diventati api e formiche. Dopo un po' di tempo l'anima avrebbe ottenuto di nuovo la forma umana e con questa un'altra possibilità di raggiungere la liberazione. Alcuni studiosi ritengono che Platone e altri filosofi dell'antica Grecia abbiano attinto la loro conoscenza della reincarnazione dai misteri propri di alcune religiose come l'orfismo o dall'India. E pensare appunto che questi personaggi sono vissuti qualche secolo fa, ma della loro conoscenza, della loro ricerca è rimasto ben poco. Conosciamo Platone, Pitagora, Socrate per altri aspetti del loro impegno così di filosofi, ma non si è mai messo in evidenza questi aspetti, non sono mai messi in evidenza questi aspetti che invece sono direi i più importanti, proprio perché riguardano una realtà che ci coinvolge tutti e che potrebbe veramente dare una svolta molto particolare alla nostra esistenza. Di nuovo qui si tratta di buona fede, si tratta di credere, si tratta di voler dare a tutti le informazioni giuste in un modo che le persone possano essere messi nella possibilità di scegliere, di capire, di comprendere che ci sono altre strade, altre realizzazioni, altri modi di vedere la vita, altre vite al di là di questa vita. Questo è molto importante. L'uomo ha combattuto in migliaia di battaglie sotto la bandiera della libertà per raggiungere quel momento di pace che tutti cercano, ma che poi, ahimè, alla fine nessuno riesce ad ottenere proprio perché non c'è. Però nonostante l'uomo è sempre stato disponibile in questa guerra contro l'oppressione, è incredibile che l'uomo non abbia capito che in effetti l'oppressione viene dall'interno, viene da noi stessi, dalla nostra mente, dalla incapacità di controllare i sensi. Questa è l'oppressione reale. Ecco perché, anche se a livello grossolano l'uomo in qualche modo è riuscito a trovare così un po' di tranquillità, questa tranquillità è durata poco, molto poco, e ha dovuto di nuovo combattere esporsi dal punto di vista proprio grossolano, fisicamente, di nuovo, per poter riguadagnarsi questo momento di aria, come direbbero quelli che vivono nelle carceri, insomma. Perché in fondo il mondo materiale è considerato proprio come una carcere, come un ospedale, cioè un posto in cui le anime che hanno questa malattia di essere state invidiose di Dio, di non volere accettare le sue indicazioni, sono state mandate nella speranza che possano guarire da questo morbo e ritornare a vivere in equilibrio nel mondo spirituale. Facciamo un altro piccolo break musicale, andiamo avanti con le nostre canzoni Vaishnava molto belle. Vi presento adesso Shritta Kamala.
Chamandala de Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari.
Krishna Prema Show!
Bene amici, siamo sempre insieme in questo Krishna Prema Show. Mi raccomando, state sintonizzati perché la radio ragazzi, la radio è forte. Ricordo che se qualcuno di voi vuole mettersi in contatto diretto con la radio può sempre fare l'820161, se si trova nella zona toscana, mentre se si trova nella zona Lombardia ci sono altri numeri di telefono, nella zona di Padova, insomma ogni zona ha il suo numero, ovviamente. Potete mettervi in contatto, potete qui in questo momento telefonare allo 055 820161, potete raccontarci qualcosa. Far sentire la vostra voce, il vostro appello, volete parlare con qualcuno, volete dirci quello che pensate, se avete compreso la realtà della reincarnazione oppure siete completamente confusi, comunque potete farlo pubblicamente perché la radio è alla vostra disposizione. Allora, andiamo avanti con questa analisi della reincarnazione, perché è importante capire bene questo soggetto, un soggetto che veramente ci porterebbe, se fosse realizzato interamente, ad organizzare la vita in un altro modo, senza dubbio. Accenni alla reincarnazione sono frequenti anche nella storia del giudaismo e dell'antico cristianesimo, per esempio. Possiamo trovare informazioni sulle vite passate e future nella Kabbalah, che rappresenta, secondo molti studiosi ebraici, la saggezza segreta delle scritture. Nello Zohar, uno dei principali testi cabalistici, è detto: le anime devono ritornare alla sostanza assoluta da cui sono emerse. Tuttavia, per raggiungere questo fine, devono sviluppare tutte le perfezioni, il cui seme è già presente in loro. Se non soddisfano questa condizione nel tempo di una vita, devono cominciare a viverne una seconda, una terza, e così via, finché non riescono ad acquisire la condizione che gli rende idonei a riunirsi a Dio. Secondo l'Universal Jewish Encyclopedia, l'enciclopedia ebraica, anche gli ebrei assidici hanno credenze che si ricollegano a quelle menzionate sopra. Nel terzo secolo d.C. il teologo Origene, uno dei padri della Chiesa cristiana primitiva e il più completo conoscitore della Bibbia, scrisse: poiché sono inclini al male, alcune anime entrano in corpi da primo umani. In seguito, se vengono in contatto con le passioni irrazionali, allo scadere del tempo loro assegnato si trasformano in animali e infine si degradano ulteriormente a livello delle piante. Da questa situazione si elevano di nuovo passando attraverso le medesime tappe per essere ricondotte alla loro dimora celeste. Anche nella Bibbia sono numerosi i passi dei quali risulta chiaramente che Cristo e i suoi seguaci conoscevano il principio della reincarnazione. Una volta i discepoli di Gesù lo interrogarono a proposito della profezia dell'Antico Testamento che affermava che Elia sarebbe riapparso sulla terra. Nel Vangelo di San Matteo leggiamo: «E Gesù rispose loro, in verità Elia verrà e ristabilirà ogni cosa, ma vi dico che Elia è già venuto e non è stato riconosciuto». Allora i discepoli capirono che gli stava parlando di Giovanni Battista. In altre parole, Gesù dichiarò che Giovanni Battista, che era stato decapitato da Erode, era una reincarnazione del profeta Elia. Parlando ancora di Giovanni Battista, Gesù disse: «Questo è l'Elia che doveva venire, e chi ha orecchi per intendere, intenda». È incredibile quanto similitudine si trovi tra queste scritture, anche se ovviamente alcune sono passate attraverso tante mani, si sono modificate al tal punto che molte volte diventa difficile pensare che possano essere ritenute originali, siano ancora valide, ma sotto certi aspetti, dobbiamo dire, l'essenza di queste scritture ovviamente è originale, perché tutte le scritture sacre vengono da Krishna, da Dio, la persona suprema, perché sono scritture che parlano di Krishna, e Krishna è l'unica persona che può descrivere se stesso in maniera perfetta. Poi ovviamente lo fa fare anche ai suoi puri devoti, ma nelle scritture vediche, per esempio, Krishna stesso, nella sua emanazione di scrittore che si chiama Srila Vyasadeva, ha messo a punto tutte queste regole, queste indicazioni, queste informazioni che danno a tutti gli uomini del mondo, di tutte le ere, la possibilità di comprendere chi è Dio, dov'è Dio, come è fatto Dio, dove vive, cosa vuole, cosa dobbiamo fare per servirlo, cos'è che gli fa piacere, quello che non gli fa piacere. Tutto ciò che esprime questa conoscenza per darci la possibilità di amare Dio conoscendolo meglio è considerata scrittura rivelata, cioè Shastra, scritture autentiche. Tutto ciò invece che non ci parla di Dio, non ci racconta di Lui, non ci aiuta a capirlo e non ci aiuta quindi a sviluppare l'amore per Dio, non sono considerate scritture rivelate, ma sono considerate dei libri così normali, privi di qualsiasi significato. Ovviamente le scritture rivelate ce ne sono abbastanza, quanto basta per tutti noi per poter afferrare il concetto di base e cominciare a lavorare su noi stessi. Il problema nasce proprio dal fatto che la maggior parte degli uomini sono condizionati dalla realtà materiale, pensano che in fondo Dio è qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che noi non potremo mai vedere proprio perché noi siamo caduti, perché noi siamo impossibilitati nel comprendere la realtà suprema. E quindi a questo punto è inutile stare lì a fare degli sforzi per cercare di raggiungere qualcosa che non raggiungeremo mai. Quindi meglio lasciarsi andare, dicono questi sciocchi, lasciarsi andare a vivere le realtà che viviamo in modo così, in modo da poter godere al massimo di questa possibilità che Dio ci ha dato, dicono loro, in questa vita, e in questo modo, se non altro, proprio perché siamo così bassi che non riusciremo mai a tornare nel regno di Dio, almeno avremo avuto una buona esperienza e avremo goduto a più non posso nella realtà che viviamo adesso. E qui si entra proprio nel campo del cieco che sta cercando di guidare un altro cieco, proprio nel senso che ovviamente è un modo di pensare che non lascia intravedere nessun aspetto di intelligenza. Gli uomini che vivono questa realtà sono uomini, come li definisce Srila Prabhupada, muddha, che significa proprio uomini di quarta classe, proprio uomini di pochissima importanza sociale, di pochissima intelligenza. E Srila Prabhupada insiste nel dire che queste persone perché sono muddha? Perché sono condizionate dalla gratificazione dei sensi, sono veramente coinvolti nella realtà gratificante, duale, che poi in realtà nessuno si gratifica al punto di essere soddisfatto, perché un po' di piacere ne vuole dell'altro, e dell'altro, e dell'altro, e per avere questo primo poco piacere di partenza, molti devono fare veramente i salti mortali, quindi per andare avanti nel gustare un po' di piacere, la gente deve veramente fare delle cose allucinanti, e poi alla fine non è mai soddisfatta. mentre invece il devoto di Krishna, che è collegato a Krishna e canta il suo santo nome, è già in estasi, è già sulla piattaforma della devozione pura e della estasi totale, proprio perché sa che tutto ciò che emana da Krishna non è diverso da Krishna, specialmente i suoi santi nomi. Krishna si presenta sulla scena del mondo in maniera diversa, in ere diverse, su forme diverse, con nomi diversi. E io voglio farvi ascoltare adesso una cosa molto bella che mi è stata richiesta da ascoltatori che l'hanno ascoltata nelle puntate precedenti. C'è tutta una lista di nomi meravigliosi che noi cantiamo, che sono parte di una bellissima multivisione chiamata appunto Krishna, l'infinitamente affascinante, che presenta il Krishna, questo è bello anche a vedersi perché sono le immagini di queste divinità che sono belle, con dei nomi diversi in accordo alla sua capacità, alle sue qualità. E sono i nomi di Krishna nella sua forma Radha e Krishna nella sua forma Archavigra, cioè la divinità che noi adoriamo nel Tempio, nella forma Radha e Krishna, cioè nella sua forma primordiale con il flauto, molto bello, con la pelle color scura, che sono presenti queste divinità un po' in tutte le parti del mondo. Questa è una rassegna di divinità che sono presenti nella parte occidentale, alcune perché non sono tutte, sono tutte divinità o quasi tutte divinità che Srila Prabhupada stesso ha installato personalmente durante i suoi viaggi in Occidente. Quindi ascoltiamoci questa breve introduzione e poi entriamo nel mondo di Krishna, l'infinitamente affascinante.
Adorare Dio. Qual è la motivazione per cui lo adoriamo sull'altare? Dal momento che egli pervade montagne, mari e cieli ed è ovunque. Nella sua onnipresenza pervade alberi, rocce, fiori, l'intero universo che crea e mantiene e i cui limiti sfuggono alla nostra modesta percezione. Come potremo, nei limiti della nostra coscienza, stabilire una relazione con la manifestazione cosmica che è così immensa? Vivere un armonioso rapporto con ciò che ci sovrasta è la naturale condizione di ogni essere vivente. È l'essenziale presupposto per realizzare la capacità di amare propria della nostra natura originale. Sì, è per questo motivo che il Signore, nella sua infinita misericordia, si manifesta nella forma di divinità, o Archavigraha, forma che ci consente di adorarlo e stabilire con lui quella relazione che ci fa accedere alla più alta e primordiale forma di amore, l'amore per Dio. In India, da tempo immemorabile, si pratica la trascendentale arte dell'adorazione delle divinità, in accordo a quanto stabilito dalle scritture vediche, le più antiche e profonde che esistano sul pianeta. Quello che adesso vedrete è una meditazione fatta di immagini e musica sulle varie manifestazioni del Signore nella sua forma Radha Krishna, presente nei molti centri della coscienza di Krishna nel mondo.
Thank you. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha. Jai Radha, Kunjabi Hari Radha.
Radha Sundara, chi può vedere Radha Raja Sundara, viene qui a Villa Vrindavana, vedrà Radha Raja Sundara. Di Krishna sono meravigliosi, perché Krishna è meraviglioso, Krishna è Dio, la persona suprema, e tutto ciò che ha a che fare con Krishna, riguarda Krishna, è vicino a Krishna, è come Krishna. Quindi se a voi avete l'opportunità di visitare qualche tempio dei devoti di Krishna, andate a vedere Krishna nella sua forma Radha e Krishna, e vedrete che scoprirete qualcosa di voi che non avete mai pensato poter essere presente dentro di voi. Veramente ho assistito a delle scene meravigliose di persone che per la prima volta venivano nel tempio e immediatamente hanno sentito il desiderio forte di porre i loro omaggi alle divinità, come se avessero ritrovato tutta un tratto la realtà vera della loro posizione, quella di eterni servitori del Signore. E Krishna è così bello che non puoi non rimanere senza fiato nell'osservare le sue magnifiche fattezze, sembianze. E quindi immediatamente quando tu vedi una persona bella, una persona che poi è bella in un modo tale che non ti fa sentire brutto, cioè che non ti stimola l'invidia, allora immediatamente ritrovi la relazione che hai perduto e che in qualche modo adesso, per la grazia senza causa, la misericordia senza causa di Krishna, perché non c'è causa, non c'è motivo per cui Krishna debba darci costantemente queste possibilità di tornare a vivere una realtà di relazione con Lui, è perché Lui è il Padre eterno ed è sempre concentrato in un amore estatico verso i Suoi figli, anche per quelli che non sono più con Lui, e costantemente cerca di riportarlo. È come la parabola del figlio al prodigo, ve la ricordate? Il padre fece più festa al figlio che era andato via, che era ritornato, che il figlio che era sempre rimasto con lui fedele si risentì, ma quando spiegò il padre la ragione per cui c'era quella festa, perché il figlio era morto, era andato in un certo senso ed era risorto, quindi questo c'era veramente motivo di grande festeggiamento, anche l'altro figlio capì e comprese l'importanza. Quindi per Krishna è sempre una gioia vedere un suo figlio che piano piano ritorna verso casa, torna verso il mondo spirituale per riprendere un discorso, una relazione che si era interrotta a causa di una nostra malattia temporanea. Andiamo avanti. Radio Krishna Centrale, questo è il Krishna Prema Show. Show, ustavi. Quindi siamo sempre in onda, stiamo sempre andando avanti, oggi è una trasmissione così tranquilla, una trasmissione che sia rilassante, una trasmissione dedicata alla meditazione. La meditazione su che cosa? Sulla forma trascendentale del Signore e sulla comprensione di quello che siamo. Stavamo parlando della reincarnazione, vi ricordate? La reincarnazione, adesso vi siete un po' veramente in questi 10 minuti, 15 minuti che sono passati nell'ascolto di questi nomi meravigliosi, ovviamente uno si stacca dalla realtà grossolana e vive un momento di estasi, ma ritorniamo adesso con i piedi famosi per terra e continuiamo ad analizzare insieme questo aspetto della reincarnazione che è molto importante. Stiamo andando avanti nell'analisi di questo piccolo libro che si chiama appunto La Reincarnazione, un libro redatto dalle edizioni Bhaktivedanta, come di consueto, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è Srila Prabhupada, il fondatore e acharya di questo movimento internazionale per la coscienza di Krishna. La reincarnazione è un aspetto molto importante, direi conclusivo, anzi determinante, nella strada verso il ritorno verso Dio, come parlavamo prima. Se uno non realizza che è un'anima eterna e che è diversa dal corpo, ovviamente non potrà mai staccarsi dall'idea di essere appunto così identificato in questa realtà duale e non potrà mai vivere la realtà eterna del corpo, o meglio, diciamo, la vivrà in una maniera inconsapevole. Quindi sempre con la paura della morte. Anche gli animali hanno paura di morire, ovviamente, anche se il loro istinto ovviamente si muove un po' più, in maniera più equilibrata, proprio perché loro seguono più da vicino, in maniera più razionale, le leggi della natura. L'uomo invece si crea fantasie, si crea mondi diversi, si crea illusioni diverse proprio nella ricerca di uscire, di allontanarsi sempre di più da questo appuntamento che non si può invece evitare, che è appunto la morte. Krishna nella Bhagavad Gita dice: coloro che non mi vedranno, mi incontreranno, non mi vorranno incontrare come Dio, la persona suprema, mi dovranno incontrare come la morte. Krishna è anche quello, Mrityu, la morte. Quindi per tutti voi che volete in qualche modo invece vivere una realtà di grande coscienza, di grande meravigliosa coscienza e di grande felicità in questo specchio, che è temporaneo, questo piccolo frammento della nostra esistenza eterna, dovete, se volete, ritornare ad essere più vicini alla realtà della conoscenza. La conoscenza che viene dai Veda. I Veda sono i grandi classici dell'India, sono i libri che noi distribuiamo costantemente tutti i giorni in maniera piuttosto copiosa, anche direi, fortunatamente per il pianeta, perché questi libri hanno la possibilità, come abbiamo spiegato molte altre volte, di farci tornare alla coscienza originale. Come? Perché questi libri ci parlano direttamente di Dio, la persona suprema. I libri sono fondamentali per rispondere alle nostre domande. Abbiamo milioni di domande che noi ci facciamo ogni giorno e non sono solo domande che riguardano che cosa mangerò stasera, dove andrò a passare la serata, ma dovrebbero essere anche domande del tipo di cui vi farò ascoltare adesso, perché è meglio, così per darvi un'idea più chiara. Sentiamo un po' quali sono le domande.
Ah, che bella notte, che cielo limpido, pieno di stelle. Chissà se esistono altri mondi abitati come la Terra.
Esiste
da qualche parte.
Bah.
Come mi piacerebbe viaggiare nell'universo.
Chi lo dice?
Ah, che bello.
Meraviglioso. Bah. Poi non si paga niente, gratis.
Chissà se sarà possibile. Che immensità il cielo. Quante stelle. Com'è grande. Chissà se è veramente infinito come dicono oppure no.
Ma chi lo sa?
Dicono che tutto è successo a caso.
Figuriamoci a caso.
Mi sembra un po' strano,
È strano, è stranissimo, lo dico anch'io, strano.
Comunque, quante domande. Quante domande.
Quante domande.
Chissà se troverò mai le risposte.
Ma sì, senti un po' dove trova la risposta. Fate attenzione, cosa dice la mia controparte, l'altro Krishna Prema. Sentite, ascoltate. Arrivo.
Eccolo.
Certo che troverai le risposte nei grandi classici dell'India.
Che vi dicevo io,
I libri che rispondono a tutte le domande.
Tutte, anche quelle di
cercare.
Tutte.
Nel centro Hare Krishna più vicino alla tua città.
Bello, vado subito a vedere, anche voi fate
una cosa. I grandi classici dell'India.
Andate subito a cercare i grandi classici dell'India, vedete che la vostra vita diventerà meravigliosa e comincerete a riapprezzare Krishna, Dio, la persona suprema. Govinda Jaya, Gopala Jaya, Govinda Jaya, eccolo qua. Glorifichiamo Govinda, colui che soddisfa i sensi di tutti gli esseri viventi.
Jaya, Gopala, Jaya, Govinda, Jaya, Gopala, Jaya, Radha, Ramana, Hari, Govinda, Jaya, Radha, Ramana, Hari, Govinda, Jaya.
Jaya, Govinda, Jaya, Govinda, Jaya, 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 Jaya, Govin
ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Bene, cari amici, siamo sempre insieme in questo Krishna Prema Show. Show.
Via. Direi a qualcuno di voi, via, fusta. E magna il vapore.
Avete notato come la musica è importante, la musica veramente prende una parte di spicco nella nostra realtà quotidiana, eh? Ovviamente ci sono suoni belli, suoni brutti, suoni che non sono nemmeno dei suoni, ma ovviamente la musica, i suoni, il rumore molte volte, la vibrazione sonora comunque è presente in tutti gli aspetti della nostra realtà. Siamo così abituati che in effetti non ci rendiamo nemmeno conto di molti suoni che sono lì presenti costantemente, proprio perché ormai la mente ha una capacità incredibile di staccarsi da certi suoni per focalizzarsi su altri. Ad esempio, possiamo parlare con una persona in mezzo a una piazza di una città e concentrarsi sull'ascolto della voce, mentre invece esiste un rumore, un suono frastornante tutto intorno a noi di traffico, però noi riusciamo a isolare l'udito e a concentrarlo sul suono che è più vicino a noi. Non è una questione tanto di potenza, è proprio una capacità di staccare e attaccare certi aspetti della nostra realtà. E quindi, questo è importante, eh? C'è un telefono, vediamo un po' chi è questo, stiamo un attimo che succede. Ma... Bene, una telefonata che arriva niente più o meno da Salerno, pensate, Salerno, eh? E Salerno, il nostro amico Stefano De Falco voleva sapere come fare per poter prendere dei libri, eh? Sembra anche giusto. e io l'ho messo in contatto con i devoti di Napoli, perché a Napoli abbiamo un grande centro meraviglioso, c'è Ashraya Tattva che si occupa delle anime condizionate di Napoli, di dargli di nuovo la speranza di poter rientrare nel mondo spirituale. E allora senz'altro il nostro amico De Falco, un nome così aggressivo se vuoi, no? Interessante sotto certi aspetti, e si metterà senz'altro d'accordo con i devoti di Napoli per ricevere una collana intera dei libri di Srila Prabhupada. Vedete che questi libri veramente sono magnifici, proprio perché danno l'opportunità a tutti di entrare in una dimensione filosofica diversa, e quindi si dice che la filosofia senza la realtà pratica diventa così un sentimentalismo scontato, ma nella realtà della filosofia dei Veda non è solo una filosofia che rimane all'interno della mente e non crea l'azione. È la prima parte, proprio l'aspetto filosofico da captare, per poi passare alla seconda fase, quella dell'applicazione pratica della filosofia, altrimenti diventerebbe veramente una speculazione mentale. E quando si comincia a sperimentare la filosofia della coscienza di Krishna, cioè quando la cominciamo a mettere in pratica, cioè veramente a gustare il senso e a capire ancora meglio il senso e il significato di questa meraviglioso, di questo messaggio sublime che ci viene direttamente da Krishna. Quindi direi proprio che in tutti i casi, anche se voi non siete direttamente interessati al discorso della coscienza di Krishna, come nel senso di appartenere a un movimento che ha una connotazione precisa, delineata, definita, ma siete dei ricercatori, siete delle persone che in qualche modo vogliono andare avanti nell'allargare la sfera della propria conoscenza e quindi sono interessati a scoprire misteri, i misteri della vita, i misteri della morte, i misteri di tutto ciò che ci circonda, il mistero della creazione, pensate, sappiamo poco su questo, ma invece sui Veda è tutto descritto in maniera molto dettagliata e ovviamente questo arricchirà la vostra conoscenza e conseguentemente così espanderà la vostra coscienza, e quando c'è un'espansione di coscienza ovviamente inevitabilmente ci si avvicina più alla realtà divina, perché la coscienza reale espansa si avvicina di più alla coscienza di Krishna, che è la nostra coscienza originale. Quindi cari amici, non abbiate timore nell'avvicinarvi al movimento della coscienza di Krishna, anche se voi siete cristiani, buddisti, maomettani, quello che vi pare, potete sempre migliorare la qualità della vostra devozione, del vostro discorso devozionale, perché noi non siamo settari, noi non vogliamo a tutti i costi che tutti diventino devoti di Krishna nel modo in cui siamo noi, perché ovviamente sappiamo dalle indicazioni vediche, lo sappiamo anche dalla realtà che viviamo tutti i giorni a contatto con la gente, che non siamo tutti uguali, siamo diversi, voi, lei, cara signora Antonia, lei, Carlo, Alfredo, tutti questi personaggi che ascoltano la radio e che vivono delle realtà diverse, anche se hanno la forma più o meno uguale, cioè siamo tutti umani, umanoidi. Sappiate però che per esempio nella descrizione della Bhagavad Gita, tra le 8.400.000 specie di esseri viventi ci sono ben 400.000 specie di esseri umani, quindi chiaramente la diversificazione, al di là di quelle che sono le ovvie differenze di carattere, di colore, di pelle, di fisionomia, si devono andare a cercare nella differenza di coscienza, proprio nella capacità di apprendere più o meno un certo discorso, e questo succede proprio a causa delle nostre attività nelle vite precedenti. Noi sviluppiamo un certo tipo di coscienza, discorso che facevamo all'inizio, il quale ci permetterà di accedere a un certo tipo di accessori che a sua volta ci potranno dare la possibilità di capire più o meno la realtà suprema. amiche, cari amici, andiamo avanti, siamo ormai arrivati quasi a fine trasmissione, direi. Stavamo analizzando le prime pagine, proprio l'introduzione, direi, di questo meraviglioso piccolo libretto che si chiama La reincarnazione, la scienza eterna della vita. È perché la vita è eterna e il capire come la vita è eterna, naturalmente non è una cosa romantica, come tutti possono sembrare, non si va avanti solo con la convinzione dell'analisi delle rose, dei fiori, della natura, delle aree libere, pure, degli uccelli che volano, dei cieli tersi e così via, ma bisogna scendere a un livello un po' più terreno per analizzare, ma l'analisi deve essere fatta su una fonte di conoscenza reale, precisa, e questa analisi non può essere fatta meglio che se non attraverso le indicazioni che Dio stesso ha lasciato, proprio perché Lui è il creatore assoluto, Lui è l'energetico primo, che da Lui emanano tutte le energie della quale poi manipolate con destrezza dal signore Brahman, che è il vero ingegnere creatore dell'universo, manifestano tutta la creazione materiale. Quindi l'analisi di questo libretto è molto importante, perché dicevo all'inizio, se non c'è questa conoscenza, questa coscienza, la differenza tra spirito e anima e materia, ovviamente diventa difficile comprendere la realtà della differenza che c'è tra noi e il corpo, e quindi poi anche la differenza che c'è tra noi, esseri spirituali eterni ma frammenti infinitesimale, e la persona suprema, Dio, Krishna. Il Corano dice: tu eri morto ed egli ti riportò in vita e alla fine ti ricongiungerai a lui. Tra i seguaci dell'islamismo, soprattutto i sufi, credono che la morte non sia in alcun modo una perdita, perché l'anima immortale passa continuamente attraverso corpi differenti. Jalalu Din Rumi, un famoso poeta sufi, scrive, sentite, questa è una poesia molto bella, che dice: morii come un minerale e diventai una pianta. Morii come pianta e mi elevai ad animale. Morii come animale e fui un uomo. Perché dovrei temere? Quando mai persi qualcosa morendo? Una logica stringente, direi, stringente, Quindi, amici, cerchiamo di stringere nel senso di diventare più profondi nella nostra analisi della realtà di noi stessi, proprio perché se stringiamo e ci mettiamo un po' di più di determinazione nella nostra ricerca, rischiamo di capire qualcosa, il che potrebbe anche darsi che ci faciliterebbe la vita. Io direi proprio che questo aspetto è molto importante, molto importante. Le antichissime scritture vediche dell'India confermano che l'anima, secondo il suo grado di identificazione con la natura materiale, assume una delle 8.400.000 forme esistenti e, una volta incarnata in una certa specie di vita, si evolve automaticamente da forme inferiori a forme superiori, ottenendo infine un corpo umano. Vediamo quindi che tutte le principali religioni occidentali, giudaismo, cristianesimo e islamismo, presentano nella struttura dei loro insegnamenti elementi ben definiti del concetto di reincarnazione, sebbene coloro che ufficialmente custodiscono il dogma li ignorino o ne neghino l'esistenza. È proprio così, Eppure esistono queste realtà, ma però fanno finta che non ci sono, Scazzone. Se facciamo un salto poi nel Medioevo, nel Rinascimento, in circostanze che tuttora rimangono avvolte nel mistero, l'imperatore bizantino Giustiniano nel 553 d.C. bandì gli insegnamenti sulla preesistenza dell'anima dalla dottrina della Chiesa Cattolica Romana. E qui non si capisce come mai Giustiniano, bizantino, imperatore un po' bizzarrantino direi, nel 553 d.C. ha deciso così di togliere gli insegnamenti sulla preesistenza dell'anima e la dottrina della Chiesa Cattolica Roma. Pensate che se invece questi insegnamenti fossero rimasti presenti nella realtà cristiana, probabilmente il cristianesimo si sarebbe sviluppato in un altro modo e forse avremmo avuto cristiani di quelli veri, certo, perché ci sono anche, ma nella stramaggioranza delle persone tutti dicono di essere cristiani, ma poi chi segue, di quelli che seguono veramente gli insegnamenti di Cristo, ce ne sono ben pochi. In quell'epoca vennero distrutti numerosi scritti appartenenti alla Chiesa ed ora molti studiosi ritengono che tutti i riferimenti alla reincarnazione siano stati eliminati dalle scritture. Tuttavia, le sette gnostiche, sebbene severamente perseguitate dalla Chiesa, riuscirono a mantenere in vita la dottrina della reincarnazione in Occidente. Il termine gnostico deriva dal greco gnosis, che significa conoscenza, gnosis. Durante il Rinascimento ci fu una nuova fioritura di interesse pubblico per la reincarnazione. Una delle figure preeminenti di tale risveglio fu il grande filosofo e poeta italiano Giordano Bruno, che alla fine venne condannato a rogo dal Tribunale dell'Inquisizione a causa dei suoi insegnamenti sulla reincarnazione. A quei tempi è i cui portatori di misericordia, coloro che avrebbero dovuto distribuire l'amore per Dio, distribuivano invece pezzetti di legno con fiammiferi e davano fuoco alla gente che non era d'accordo nella loro realtà ideologica. Che possiamo fare? Vedete che quanto ci siamo allontanati dall'insegnamento preciso, meraviglioso, sublime di Cristo fino a questa interpretazione bizzarra e violenta della realtà della devozione, che viene invece portata avanti da esponenti della Chiesa cosiddetta cristiana cattolica. Nelle sue risposte conclusive alle accuse che gli venivano fatte, Giordano Bruno proclamò in un atteggiamento di sfida che l'anima non è il corpo e che può essere in un corpo o in un altro e può passare di corpo in corpo. Quindi proprio aveva perfettamente compreso la realtà della trasmigrazione dell'anima e l'aveva enunciata con grande enfasi e con grande felicità, in un certo senso, perché convinzione, questa è la parola giusta, convinzione, perché proprio aveva realizzato questo attraverso l'analisi ovviamente interna e la comprensione esatta delle scritture. A causa della soppressione di tale principio da parte della Chiesa, gli insegnamenti sulla reincarnazione diventarono clandestini e sopravvissero in Europa delle società segrete dei Rosa Croce, dei massoni, dei cabalisti e di altri. Pensate, se bisognava discutere in privato, in nascosto, come facevano in tempo di guerra durante il proibizionismo, quelli che insomma si nascondevano, volevano bere alcolici, sigarette, eccetera, per parlare di conoscenza, conoscenza trascendentale che invece avrebbe dovuto essere elargita a tutti in maniera così, proprio a piene mani, proprio perché grazie a quel tipo di conoscenza l'uomo avrebbe avuto la possibilità di evolversi a un livello che non è più di Muddha, come lo descrive Srila Prabhupada, ma potremmo aver avuto magari la possibilità di instaurare una classe brahmini, una classe di sacerdoti reali, veri sacerdoti che veramente vivono la coscienza di Dio in una maniera perfetta, precisa, senza trasgredire gli ordini e gli insegnamenti del Signore. Invece purtroppo oggi troviamo a vedere che la realtà di oggi, anche dal punto di vista religioso, è una realtà che passa attraverso dei compromessi che hanno inquinato la conoscenza originale, e evidentemente allora si vede, la conseguenza è che questo insegnamento non ha più la potenza originale, proprio perché è il discorso che facevamo spesso noi del medico che prescrive una certa terapia al malato, il malato prende una parte sola della terapia, ovviamente la terapia non ha molto effetto, lui pensa che il medico è un imbroglione e quindi forse lui è meglio che si inventi lui una sua terapia, così si dimentica la persona, l'aspetto, la funzione della realtà del medico, quello che proprio di base è l'esperto nel guarire la malattia, come noi si è dimenticati con le nostre esperienze anche infantili e poi più avanti nella nostra relazione con la Chiesa, che non abbiamo trovato le risposte, non abbiamo trovato gli esempi, non abbiamo trovato veramente quello che stavamo cercando nella realtà della ricerca della conoscenza. Ovviamente ci sono anche quelli bravi, ci sono quelli sinceri. Io in effetti nella mia attività di Sankirta, anche qualche tempo fa, andavamo a distribuire libri, abbiamo incontrato dei priori, dei padri che erano veramente bravi, però nella stramaggioranza delle situazioni, ahimè, dobbiamo confessare che la coscienza è piuttosto bassa. All'epoca dell'illuminismo gli intellettuali europei cominciarono a liberarsi dalle costrizioni imposte dalla censura ecclesiastica. Il grande filosofo Voltaire scrisse che la dottrina della reincarnazione non è né assurda né inutile, e aggiunse: non è cosa più sorprendente essere nati due volte anziché una soltanto. Può sorprendere tuttavia sapere che numerosi tra i padri fondatori dell'America rimasero affascinati dall'idea della reincarnazione quando l'interesse sull'argomento si diffuse anche oltre l'Atlantico ed arrivò in America, e finirono con l'accettarla. Esprimendo la sua ferma convinzione, Benjamin Franklin scrisse: Poiché esisto in questo mondo, credo che in una forma o nell'altra io esisterò sempre. Nel 1814 il presidente degli Stati Uniti, John Adams, che aveva letto dai libri sulla religione indù, scrisse ad un altro ex presidente, Thomas Jefferson, chiamato il saggio di Monticello, a proposito della dottrina della reincarnazione. Dopo essersi ribellate all'essere supremo, Adam scrive, alcune anime furono gettate nelle regioni di totale oscurità. E poi lo statista aggiunse, esse furono rilasciate dalla prigione e vennero loro concesso di elevarsi fino alla terra, dove avrebbero dovuto trasmigrare attraverso ogni specie animale, rettili, uccelli, bestie e uomini, secondo la loro posizione e il loro carattere, assumendo perfino forme vegetali e minerali come in una specie di libertà vigilata. Se queste anime avessero superato perfettamente queste prove, avrebbero potuto ottenere corpi di mucche e di uomini. Se come uomini si fossero comportate bene, sarebbero state riportate alla loro felice posizione originale nel cielo. Pensate, incredibile, proprio incredibile come queste persone avevano realizzato la realtà della reincarnazione, proprio del... Perché? Perché l'hanno realizzato? Perché fa parte di noi la conoscenza. Quando ritroviamo un momento di calma, un momento di serenità, un momento di verità, eliminando l'intossicazione esterna, riusciamo finalmente a ritrovare la nostra realtà originale. Quindi direi che insomma per oggi ci fermiamo qua, ci fermiamo questa puntata proprio perché siamo vicini al tempo di andare e di lasciarvi, purtroppo, perché stiamo molto bene insieme. Continueremo nelle prossime puntate, finché non ho preparato questo dossier ancora per espandere il nostro discorso sugli avvistamenti, sugli incontri ravvicinati, e mi prometto di continuare a parlare appunto di questo aspetto della reincarnazione, questo argomento che è molto interessante, che è stato già trattato comunque ampiamente anche da altri devoti alla radio. Comunque è sempre bene rinfrescare un po' le menti su certe realtà che noi delle volte sembriamo essere in grado di accettare, ma poi che in realtà ci troviamo spiazzati e non riusciamo poi ad applicarla, questa realizzazione, sulla pratica. Dicevo prima che la filosofia è bella proprio perché esprime delle realtà che sono realizzabili attraverso la pratica, non sono realtà che rimangono ferme lì nella mente e che ti creano solo un disturbo, ma ti proprio aiutano a organizzarti la vita, ti riorganizzano la vita in un modo chiaramente cosciente, non è che sei controllato o condizionato da queste realtà di conoscenza. Se tu puoi prenderla, utilizzarla, farne l'uso che vuoi, e poi se vuoi appunto migliorare la qualità della vita, perché in effetti, parliamoci chiaro cari amici ascoltatori, mi sembra che la vita di oggi, la vita di tutti, la vita della stramaggioranza delle persone non sia molto qualitativa, non sia un granché, vedo che le persone si lamentano costantemente, c'è sempre la paura dell'invasione del proprio territorio, c'è sempre la paura di essere scoperti a fare qualcosa che non dobbiamo fare, sempre la paura di rimanere senza sostentamento, molti lo sono in realtà in alcune parti del globo, mentre da altre parti alcuni sperperano, utilizzano e buttano via, quindi utilizzano la parte di altri. E insomma c'è sempre la paura di guerre, c'è sempre la paura di inquinamenti, c'è sempre la paura. La paura è un sintomo strano, un sintomo che non è certo un sintomo trascendentale, non è certo un sintomo di virtù la paura. La paura direi che è più collegabile all'aspetto dell'ignoranza. L'ignoranza è quell'aspetto di stato di essere che ci impedisce di capire come fare a muoverci all'interno di una stanza buia, per esempio. Quindi se uno ha paura significa che i problemi della sua coscienza sono grandi, devono essere ancora risolti, devono essere ancora verificati e modificati. Quindi non abbiate paura, anche se c'è motivo di essere paura, ma c'è motivo di avere paura solo e soltanto se rimaniamo con una coscienza così, una coscienza bassa, una coscienza di una persona definita, come dicevamo prima, da Prabhupada Buddha, colui che è costantemente coinvolto nella realtà materiale e non riesce a vedere al di là del proprio naso, o dei propri sensi, che in effetti sono piuttosto limitatucci. Quindi, cari amici, non preoccupatevi, comunque c'è speranza per tutti, dice, finché c'è vita c'è speranza. Ora, la vita è eterna, dice, quindi ci sarebbe una speranza eterna, sì, però la speranza è percorribile come strada solo se abbiamo la forma umana, perché con la forma di un maialetto d'India, con di uno scoiattolino, un topino, un cagnetto, oppure una rana, oppure una talpa, oppure quello che volete, diventa difficile comprendere la filosofia della conoscenza, la coscienza di Krishna. Allora, non buttiamo via questa forma umana, manteniamola meglio possibile, senza però essere troppo coinvolti nella realtà così del corpo, cioè, preoccupiamoci solo di mantenerlo in maniera pulita, in salute, in modo che possiamo utilizzarlo al meglio, come farete voi per la macchina, insomma, la pulite ogni tanto, la lubrificate, però non è che state tutto il giorno a passare il vostro tempo a vedere se c'è un moscerino che ha sporcato il vetro oppure il paraurti, no, dico, la macchina la utilizzate, quindi il corpo va utilizzato, ma va utilizzato bene, ecco, quindi come utilizzare il corpo ve lo spieghiamo noi attraverso la radio e potete anche imparare da voi leggendo i grandi classici dell'India. Siamo arrivati al momento della verità, via! Allora mi raccomando, rimanete sempre in ascolto perché la radio continua, la radio va avanti, la radio non si ferma mai, a meno che non torni alla corrente, qui non si va avanti costantemente. Il messaggio di Krishna è costante, perenne nel tempo, non si ferma mai perché è trascendentale, trascende tutti i guna, trascende le intemperie, il sole, la luna, il freddo, il caldo, la pioggia, la siccità, insomma trascende tutto, arriva direttamente e perfettamente al cuore di ogni essere vivente. Quindi Krishna sa come pilotare le proprie energie, siamo al sicuro, non abbiate paura, siamo al sicuro se siamo insieme a Dio, la persona suprema, è Lui che controlla tutto, se Lui ci ama, se noi lo amiamo non c'è ragione di aver paura perché è Lui che controlla tutto, pensate. Quindi se siamo protetti dal controllore assoluto non c'è nessuno che è potente, Krishna dice non c'è nessuno che è superiore o uguale a me, quindi non c'è proprio problema, se uno è devoto di Krishna è tranquillo, trascendentale, quindi va al di là della problematica temporanea e veramente difficile che invece vivono le persone che pensano di essere in grado di vivere da soli senza Dio, quelli che pensano di poter creare il paradiso senza Dio sono veramente folli. Allora, cari amici, Krishna Prema vi saluta, vi dà appuntamento ancora una volta per un altro, che cosa? Un altro, adesso ve lo faccio sentire, che cosa? Un altro! Vai con la sigla. Che posso sapere?
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Grazie, applausi a Krishna, Dio, la persona suprema, grazie a tutti, Hare Krishna, il vostro Krishna Prema vi saluta e vi dà appuntamento a un'altra puntata del Krishna Prema Show. Haribo, Hare Krishna, Haribo, Bolibo, 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 Bolibo.